Semantica e casistica del pecar nella Bibbia ebraica significa che io voglio cominciare prima con una rassegna, ma rapidissima, cioè un elenco di parole che definiscono il campo concettuale o campo semantico, come si diceva con teorie che andavano
Vivante.
molto forte negli studi biblici quando io ero studente. Oggi sono un pochino passate di cottura. Parlo della lessemantica, della teoria dei campi lessicali di Eugenio Coseriu. Ci sono libri, cioè i miei mentori, il mio mentore Angelo Vivi all'Università di Pisa, aveva scritto la sua tesi di laurea, che era un malloppo così, sul campo lessicale della separazione nell'ebraico antico. Se voi pensate che tutto quello che succede nella Bibbia, a partire dalla creazione, avviene separando le cose, prima si separa il cielo, il giorno dalla notte, poi si separa l'acqua di sopra dall'acqua di sotto. Alla fine si arriva a separare il puro dall'impuro, ecco che è un campo concettuale che effettivamente nell'ebraico antico, compreso quello di Qumran, dei manoscritti del Mar Morto, ed è rappresentato da un grande numero di lessemi, cioè di elementi lessicali, di voci. Ora, il campo lessicale del peccare è talmente vasto che fino ad ora, a mia conoscenza, talmente vasto e talmente centrale nell'universo concettuale religioso dell'Israele antico, che a mia contezza non era ancora stato fatto oggetto di una ricerca specifica, proprio perché è smisuratamente vasto. Posso anche sbagliarmi da questo punto di vista, perché tenersi aggiornati sulla bibliografia, già solo vedere tutti i titoli che escono è un lavoro, sarebbe un lavoro a tempo pieno. Per cui io credo che per partire con un'analisi della semantica delle varie, della famiglia, dei semi principali, che sono quelli che vedete elencati, ho già un elenco di parole che le devo dare, di cui devo dare una definizione provvisoria. Dicevo, una questione di metodo. Per partire, io mi sono fondato su quegli strumenti tradizionali che credo tutti conosciate, che sono i dizionari teologici, che non sono i dizionari di teologia nel senso di dottrina della divinità, sono vocabolari dei termini principali dell'ebraico, dell'aramaico, della Bibbia ebraica e aramaica e del greco del Nuovo Testamento, che sono stati prodotti nel secolo scorso. Il grande lessico quello del Nuovo Testamento è venuto prima, negli anni 30 del secolo scorso, in ambito biblistico tedesco. Quello dell'Antico Testamento, da cui sono partito, diretto da Herbert Lindgren, è stato fatto da studiosi di ambito prevalentemente germanico e scandinavo, negli anni 80 e 90 del secolo scorso. In italiano sono tradotti, sono indispensabili, si chiamano Grande Lessico dell'Antico Testamento, Grande Lessico del Nuovo Testamento, e li pubblica e ristampa la Paideia di Brescia. Nel dizionario teologico dell'Antico Testamento, Grande Lessico dell'Antico Testamento, il titolo italiano, le due voci relative ai due lessemi principali del campo, che sono la famiglia della radice het sattah, che vuol dire, diciamo, peccare, e la radice avon, che indica la condizione in cui si trova colui che ha commesso il peccato, quindi diciamo la colpa, se vogliamo tradurla con un grado apprezzabile di approssimazione. Queste due voci, sattah e avon, nel dizionario teologico dell'Antico Testamento, sono state fatte da Klaus Koch, che era un biblista tedesco, attivo soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, che è molto famoso e ancora oggi letto e studiato principalmente per il suo libro del 1970, che è stato tradotto in italiano col titolo Difficoltà dell'Apocalittica. È un libro che ancora sta in catalogo presso Paideia, perché è stato il libro effettivamente fondatore degli studi moderni sull'Apocalittica come fenomeno culturale nell'antico Israele e quindi nel primo cristianesimo in generale, nella tradizione delle religioni abramitiche. È un libro nei confronti del quale il maestro italiano degli studi sull'Apocalittica, che è stato anche il mio mentore di dottorato, cioè il mio caro maestro Paolo Sacchi, che è mancato l'anno scorso. Paolo Sacchi è sempre riconosciuto, e nella sua didattica e nelle cose che scriveva, il suo grande debito nei confronti di Koch. Ora, nella voce Katà, peccare, Koch fa notare che il concetto di peccato è comune a tutte le culture del vicino Oriente antico, ma Ora vi leggo questa frase chiave di Koch che dice che in nessun popolo, tra quelli del vicino Oriente Antico, il peccato assume una rilevanza antropologica e teologica altrettanto alta che nell'Antico Testamento. E qui, a dire il vero, solo per l'influenza dei profeti riformatori e nelle istituzioni di culto dell'epoca post-esilica. Che tutti sappiamo, tutti ormai accettiamo, che è l'epoca in cui l'ebraismo biblico, a partire da un corpo di testi ancora parziale, prende la forma che prende nella scrittura, la cui compilazione, la cui messa insieme come opera canonica è appunto databile, riconducibile a un processo piuttosto lungo, avvenuto tra il V, tra il VI, fino al VI secolo avanti l'era volgare e l'epoca ellenistica, ed è appunto qui che la centralità del concetto di peccato nel periodo del cosiddetto secondo sadocitismo, cioè della ierocrazia israelitica con capitale Gerusalemme, nel periodo del secondo tempio, viene a prendere la forma in cui noi lo leggiamo. Allora, qui bisogna ricorrere alla... cioè, come si fa con l'emergenza? Si fa che i testi ve li devo leggere. Dovrei partire dalla prima occorrenza dei concetti di colpa e di peccato che ci sono nell'ordine canonico della Bibbia ebraica, che non è un'opzione storica. Non è del tutto ingiustificabile perché il testo in cui compaiono è un testo che Koch stesso riconosceva essere assai antico ed è l'omicidio di Abele. Nella storia di Adamo ed Eva i concetti che indichino peccato, trasgressione, condizione di colpa non ci sono. C'è solamente il racconto. La prima volta che compare quindi la parola Hattat, peccato, è in Genesi 4:7. Dove c'è un passo che devo leggervi, Genesi 4:7, ve lo leggo nella traduzione della CEI, che è opinabilissima, perché si tratta, io ho scritto un articolo di una buona sessantina di pagine diversi anni fa, un capitolo che è poi diventato un capitolo del mio libro sul mare, quindi l'ho studiato veramente a fondo per un periodo lungo, ed è un versetto che probabilmente è il più intricato dal punto di vista filologico e quindi teologico che ci sia nella Bibbia ebraica. Ci sono soltanto alcuni versetti dei profeti e dei salmi, o alcuni versetti incomprensibili in Giobbe, ma incomprensibili per problemi linguistici, non critico-testuali. Allora, vi leggo il testo, passo in realtà noto, ed è quello da cui ho tratto il titolo Civettuolo, che ho dato questo argomento pesantissimo. Prima che Caino vada nei campi e accoppi suo fratello, il Padre Eterno gli si rivolge perché lo vede abbattuto e diciamo pure depresso, perché, come ricorderete, le sue offerte non vengono accettate, non vengono gradite dal Signore, senza che il testo espliciti minimamente la ragione per cui le offerte animali del pastore Abele sì, mentre quelle vegetali del coltivatore Caino no. Il Signore, cito, disse allora Caino, questa è la traduzione della CEI, opinabilissima, ma non ce ne sono di non opinabili. Perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato, hattat, è accovacciato alla tua porta. Accovacciato è un participio che è rovetz in ebraico. Verso di te è il suo istinto, tshukato in ebraico, tshuka, e tu lo dominerai. Punto. Fermo. Molti interpretano l'ultima frase come interrogativa. Sarai tu capace di dominarlo? Il problema è che non si capisce, prima di tutto, cos'è quella frase eletta tshukato, cioè verso di te è il suo istinto. Istinto può essere anche quello. Sì, può essere quello della traduzione della CEI, suppone che si tratti dell'istinto del peccato verso il peccatore, per prendersi il peccatore come una specie di demone che sta acquattato alla porta dell'uomo per sedurlo. Però il suo istinto potrebbe anche essere verso di te, è l'istinto verso di lui. Cioè, noi in italiano potremmo avere un genitivo aggettivo o un genitivo oggettivo. Questo cambierebbe completamente l'interpretazione del testo. E poi c'è il peccato che sta rovez alla tua porta. da tempo questo participio misterioso Rovezza è stato interpretato come un nome proprio o una posizione sostantivata. Il peccato è un demone trattino Rovez che sta acquattato alla tua porta. Nella mitologia cimmerica e poi accadica, in un ciclo mitico particolarmente per noi conservato, che si chiama il mito di Nergal e di Ereshkigal, questo Rovez, che in accadico è Rabizu, ed è la stessa parola, questo Rovez è un nome proprio di un demonio che è quello che sta a custodia effettivamente della sesta delle porte degli inferi. Quindi già in un mito che è documentato per noi quasi un migliaio d'anni prima della datazione plausibile di questo testo su Caino e Abele, che è un testo arcaico, ma è un testo che comunque è stato saltato in padella dal sacerdotale che ha messo insieme la Torah. Ecco, questo demone potrebbe essere un personaggio della mitologia accadica, una ipostasi, una personificazione del peccato, come essere demoniaco effettivamente affamato di esseri umani. Non credo di rovinarvi la suspense se vi dico che Caino uccide suo fratello e dopo c'è un dialogo abbastanza imbarazzante, abbastanza difficoltoso tra il Padre Eterno e Caino, il Padre Eterno che fa sempre queste domande di cui conosce già la risposta perché lui è onnisciente, quindi dice dov'è che siete, Adamo e Eva, dov'è che siete, se lui non lo sapesse, dov'è tuo fratello? Alla fine Caino dice: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Sto usando anche qui la CEI, l'ho verificata naturalmente, non avevo tempo di farmi tutte le traduzioni. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono, che vuol dire che in ebraico è Gadol Avoni, Avoni, il mio Avon, la mia condizione di persona che ha peccato, è troppo grande per essere sopportata, Minneso, da Nassau. Sopportata non è assolutamente chiaro se sia Caino che la riferisce a se stesso, cioè non riesco più a tollerare il peso di quello che ho fatto, oppure è troppo grande perché la sopporti tu che stai parlando con me, tu Dio che stai parlando con me. Linguisticamente, sulla base delle altre occorrenze della parola avon con il verbo nassà, portare, entrambe le traduzioni si possono benissimo giustificare. Quindi noi già nelle prime due menzioni del peccato, della semantica del peccato, nella Bibbia ebraica siamo già in mezzo a dei terribili casini linguistici, ermeneutici e teologici. Comunque, la prima malefatta umana che viene qualificata di peccato con una parola che significa peccato è il fratricidio di Caino, non è la trasgressione di Adamo ed Eva. Non c'è neanche la parola trasgressione, ce l'ho aggiunta io per intenderci. Si pone il problema della vendetta del sangue, infatti. Caino dice al Padre Eterno: io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno incontrandolo lo colpisse. Più avanti, pochi versetti più avanti, si parla della discendenza di Caino che ha fondato una città, sapete, Caino sta al mito ebraico antico come Prometeo al mito greco, l'eroe culturale. C'è un discendente, qualche generazione dopo, che si chiama Lamech, che dice questa bella frasettina alle sue due mogli: Ada e Zilla, ascoltate questa filastrocca, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido, 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Questo testo, anch'esso arcaico, pone il problema della retribuzione, del giudizio umano nei confronti della trasgressione e precisamente della vendetta del sangue, perché Caino ha teoricamente, secondo quella che poi sarebbe stata la legislazione levitica, che era però presente agli autori che hanno preso il mito di Caino e ne hanno fatto scrittura, Caino dovrebbe essere ucciso perché Levitico 21 ha in tassa time dente, occhio per occhio, dente per dente, bruciatura per bruciatura, eccetera. Si ha la cosiddetta vendetta del sangue, damim in ebraico, eccetera, eccetera. Poi la vendetta nelle società tribali, questo l'antropologia moderna lo ha studiato molte volte, la vendetta è sempre una vendetta in eccesso, è una vendetta che, non so, quando c'è stato i conflitti interetnici nell'Africa subsahariana negli anni 90, nei primi anni 90, questo è stato evidentissimo. Cioè, una tribù tende allo sterminio dell'altra tribù. Lamech viene vendicato 77 volte. Ora, un altro grande tema connesso con quello del peccato, appunto quello della retribuzione del peccato da parte di Dio, ma soprattutto da parte dell'uomo, visto che la legge dell'uomo si giustifica nella Bibbia per essere stata data come legge di Dio. Quindi, noi abbiamo vari esempi storici e nella letteratura storica biblica di quella che era la concezione arcaica della retribuzione per la colpa, colpa commessa nei confronti degli altri uomini o nei confronti di Dio, e la distinzione è sempre lieve perché trasgredire la legge commettendo un crimine barra peccato nei confronti di un uomo significa trasgredire una legge che non è frutto di convenzione umana, ma è stata sancita, è stata consegnata dalla divinità all'uomo. Allora, c'è uno degli episodi di Davide con Natan. Vi ricordate la profezia di Natan sulla casa di Davide? Questo episodio è un episodio un poco considerato, però siamo al centro di un ciclo narrativo che è il ciclo fondatore dell'ideologia israelitica relativa alla monarchia. 2 Samuele 12, Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore, fatati. Natan rispose a Davide, dunque qui lui, Natan, sta facendo il liscio e busso a Davide perché Davide per andare con Bersabea ha mandato il marito Uria a combattere in prima linea contro i filistei e ha fatto in modo, ha dato ai suoi generali, come vi ricordate, ha detto mettete Uria in prima fila così cade per primo e io mi ripasso a vedo dov'è. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, traduce la CEI, e Evir Hatateha ha fatto passare. E il verbo avar, che qui è la forma causativa, è il verbo da cui viene la parola averrà, che indica la trasgressione, deliberata o non deliberata. È una parola biblica, una parola soprattutto presente nel lessico rabbinico, comunque è un altro verbo centrale del nostro campo semantico. Quindi il Signore ha fatto passare, ha fatto scorrere il tuo peccato, tu non morirai, cioè non ci sarà vendetta del sangue, non sarà il tuo sangue, vendetta diretta. Non sarà il tuo sangue a espiare per quello del povero Uria, ma poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato da Bersabea dovrà morire. Quindi abbiamo una rappresentazione lineare e canonica, direi, del principio della responsabilità clanica, cioè la colpa viene pagata all'interno della famiglia del trasgressore attraverso le generazioni. C'è un altro esempio importante, questo il bambino poi infatti muore. C'è un altro esempio abbastanza importante che è quello di Geroboamo, che sapete, vi ricordate, è un ex servitore di Salomone che è il primo re del regno della scissione, del regno del nord, regno di Israele. Nel primo libro dei re, 13:34, viene detto che Geroboamo, che naturalmente viene presentato da una Bibbia che è di redazione prevalentemente giudaita, quindi ostile al regno del nord, viene presentato come un peccatore, un idolatra, viene detto di lui che aveva nominato fra i suoi vari crimini, il più grave era quello di aver trasgredito la legge, nominando sacerdoti per le cosiddette alture, le bamot, cioè i luoghi di culto pagani. Tale condotta, traduce la CEI, costituì per la casa di Geroboamo, quindi la sua famiglia, i suoi discendenti, il peccato, chatat, che ne provocò la distruzione, lo sterminio dalla faccia della terra. Quindi il principio che abbiamo visto applicato a Davide si applica anche a Geroboamo, per una colpa estremamente grave. Ve l'ho voluto dire perché è un personaggio molto importante della storia, della storiografia dell'Israele. Questo principio è formulato, come tutti sappiamo, in una formulazione che è una specie di credo yahvista, molto noto, ed è ciò che il Padre Eterno proclama di se stesso mentre passa davanti a Mosè nella Teofania sul Monte Sinai, in Esodo 34. Cosa dice? Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di chesed e di fedeltà, che conserva il suo chesed per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Perdona, qui è sempre una traduzione, il verbo in ebraico è nosè, si traduce meglio letteralmente con sopporto. Non sei avonda, fescia de chataa, ma non lascia senza punizione castiga la colpa, poched avon, la lettera disi, colpa, dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. È un passo molto noto, è ripetuto altrove, si trova in Esodo 20. Un altro testo che va fatto presente è in un altro contesto molto solenne, cioè alla fine della cosiddetta legge di santità, i capitoli centrali del libro del Levitico, che stabiliscono le norme di culto, il testo eminentemente sacerdotale, se mai ve ne furono, verso la fine, proprio negli ultimissimi versetti, quindi in un contesto di estrema solennità, come se il Padre Eterno stesse mettendo il timbro sotto la firma, sotto quello che ha detto, cioè quello che ha prescritto a Mosè e a Israele. Tra voi saranno superstiti, cioè quelli tra di te, i loro crimini religiosi, questo è un testo sacerdotale, quelli che tra voi saranno superstiti si consumeranno a causa delle proprie colpe, Be'avonam, che è in ebraico al singolare. Si possono fare tante bucce alla traduzione in generale eccellente della Cema, come tutte le traduzioni, quando il testo diventa particolarmente ostico, la traduzione, qualche punto di inadeguatezza per forza il costo ce l'ha, come qualsiasi traduzione. Anche a causa delle colpe, qui al plurale, dei loro padri, essi periranno con loro, dovranno confessare la loro colpa, è ammessa la possibilità dell'ammissione di colpa, e la colpa dei loro padri per essere stati infedeli nei miei riguardi, cioè non avere osservato la legge che vi ho dato, ed essersi opposti a me. Perciò anch'io mi sono opposto a loro e li ho deportati nella terra dei loro nemici. Allora il loro cuore non circonciso si umilierà e sconteranno la loro colpa. La condizione per cui si può eventualmente sperare in un effettivo perdono divino, non, per esempio, che fa passare la colpa, non ne tiene conto, è la confessione, la quale la confessione è sancita esattamente nella legge di santità, nei capitoli, sì, nel capitolo 23, cioè tre capitoli prima, dove ci sono i versetti dal 27 al 31 che istituiscono il rituale di Kippur e stabiliscono anche una forma di espiazione sacrificale vicaria, cioè di trasferimento, ricordate, dell'avon, della colpa collettiva di Israele sul capro espiatorio che viene poi mandato nel deserto, sperso nel deserto, viene mandato ai demoni, viene mandato ad Azazel. L'espiazione vicaria, scusate, tocco questo argomento adesso e poi non lo tocco più, la conoscete anche e soprattutto dai canti del servo, del Deutero di Israele, capitoli 52 e 53 di Israele, quindi sono testi molto noti. Allora, dopo queste formulazioni, passiamo a un testo lirico, vorrei passare a un testo lirico, Salmo 109, dove il salmista si lamenta come spesso fa, chiamiamolo così il salmista, ma sono tanti autori diversi, però ci sono delle tematiche ricorrenti. Ci sono quei salmi che io chiamo i salmi di lamentazione o di depressione, cioè i salmi dove il salmista parla di sé, dice: mazza quanto sono sfigato, come sono perseguitato, tutti mi stanno addosso, eccetera, eccetera. E ogni tanto si rivolge al Padre Eterno dicendo: ma cioè io sono un bravo devoto, fai giustizia ai miei nemici. E nel Salmo 109, parlando del proprio persecutore al singolare, dice: la sua discendenza sia votata allo sterminio, non lui, la sua discendenza. Nella generazione che segue sia cancellato il suo nome, la colpa dei suoi padri sia ricordata al Signore. Il peccato fatto di sua madre non sia mai cancellato, siano sempre davanti al Signore ed egli elimini dalla terra il loro ricordo. Quindi anche qui viene sancita una volta di più in maniera estremamente solenne e aggressiva la responsabilità, il principio della responsabilità familiare attraverso le genere. Quindi si vede che allora abbiamo visto l'ame, che abbiamo visto la responsabilità. Vi volevo leggere brevemente un testo giuridico sulla vendetta di sangue, che è Esodo 22, dove c'è la norma per cui se il ladro viene sorpreso mentre sta compiendo un'effrazione, viene colpito e muore, non c'è en lo damim, dice l'ebraico, non c'è l'obbligo di pagare il suo sangue. Cioè chi uccide un ladro di notte è innocente. Se il sole era già sorto su di lui, c'è obbligo di riparare il suo sangue. È un po' la differenza che c'è nella legislazione nostra: se tu spari al rapinatore che ti entra in casa, gli spari di faccia o se gli spari di schiena. Si presume che se il sole è sorto su di lui, si presume che se l'aggressione avviene di notte, l'aggredito ha più difficoltà a capire se le intenzioni dell'aggredente sono omicidi o non sono omicidi. E quindi la difesa, anche estrema, è legittima. Il principio della vendetta di sangue è espresso con l'espressione tecnica appunto, damim, i sangue. Allora, come viene superato questo principio di applicazione della colpa, del nesso peccato-colpa? Viene sviluppato, questo credo che lo sappiate bene, viene sviluppato e superato nella letteratura profetica, nei profeti maggiori. C'è il famoso passo di Geremia 31 e il passo di Ezechiele 18, dove sinteticamente i due profeti dicono che il Padre Eterno ha detto loro, Neuma Adonai, oracolo del Signore, quindi sono anche queste due formulazioni che si vogliono normative ed estremamente solenni e importanti, decisive, Neuma Adonai, oracolo del Signore. Perché si dice fra di voi, i padri, il proverbio, i padri hanno mangiato l'uva acerba e si sono allegati e aggrinciati i denti dei figli? Non lo dovete dire più, dice Geremia, che ha la formulazione più breve, ciascuno morirà a causa della colpa propria, del proprio avvocato. A chiunque mangi l'uva acerba si allegheranno i suoi di te. Non si allegheranno quella dei figli. E Ezechiele ha un testo che dice esattamente le stesse cose, ricorrendo anche allo stesso proverbio dell'uva acerba, e lo espande solo leggermente un pochino. Quindi abbiamo un'evoluzione. Spesso mi si fanno domande tipo: cosa dice la Bibbia su questo problema? Cosa dice la Bibbia sulla fecondazione artificiale? Cosa dice la Bibbia? Sono le domande più possibili. La Bibbia. E io comincio, la gente che si aspetta una risposta in 3 secondi, dico, ma la Bibbia è una letteratura intera, anzi un avanzo di una letteratura selezionata secondo criteri religiosi, ma scritta sull'arco di un buon migliaio d'anni. Qui noi abbiamo uno degli esempi effettivamente più noti e più squillanti di come addirittura la legge divina, quanto c'è di più solenne nell'Antico Israele, data da Dio a Mosè per Israele sul Monte Sinai, venga corretta dai profeti, venga cambiata, idealmente secoli dopo, con dei profeti che parlano come organo fonatorio di Dio. Sapete il succo della profezia antica, della profezia biblica? Neuma Adonai, è la mia bocca che pronuncia queste cose, ma la lingua che c'è dentro questa bocca è la lingua di Dio stesso. Quindi su un concetto così centrale abbiamo un'evoluzione enorme nella Bibbia che, se dobbiamo prendere per buone le datazioni esiliche o immediatamente post-esiliche delle redazioni sia di Geremia che di Ezechiele, come in cui il testo ci è arrivato, se dobbiamo prenderle per buone, sono esattamente contemporanee al momento in cui nel diritto greco, nel diritto della polis, l'antico principio clanico della vendetta del sangue, della responsabilità dei figli per le colpe dei genitori sta venendo superato e l'attestazione più famosa di questo processo, che è centrale nell'evoluzione delle istituzioni politiche della storia del diritto greco, è l'Orestea di Eschilo, dove Oreste deve vendicare il padre Agamennone che è stato fatto fuori dalla moglie con l'amante. Lo deve vendicare, se non lo vendica arrivano le erinni e lo tormentano, ma nel momento stesso in cui lo vendica commette un delitto che porta comunque le erinni che gli arrivano addosso. E per sciogliere questo, perché ha ucciso la propria madre, insieme all'amante Egisto. E quindi abbiamo esattamente lo stesso tipo di problematica che viene risolta non con la profezia, ma con l'istituzione glorificata da Eschilo nelle Eumenidi, nella terza delle tre tragedie della trilogia. Viene istituito il tribunale ateniese dell'Areopago e quindi il diritto dello Stato, il diritto della polis, si sostituisce al diritto arcaico della famiglia. Anche il ciclo di Antigone, di Eteocle e Polinice in Sofocle risponde allo stesso problema e risponde in una prospettiva molto più conservatrice, che non quella, diciamo, liberal di Eschilo. Abbiamo la stessa problematica negli stessi anni, risolta in un modo diverso, in un modo all'interno della tradizione. Fa notare, fra l'altro, Koch che quasi un quinto delle occorrenze della parola avon, colpa, nella Bibbia ebraica sta in Ezechiele. E quindi è evidente che il concetto nella teologia sacerdotale, di cui Ezechiele è il corifeo, è il portavoce, è evidente che il concetto è un concetto chiave. Le ideologie e i punti di vista si sovrappongono e coesistono. Voi vi ricordate certamente nella Passione di Gesù, no? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli, cioè se dobbiamo prendere per buona questa frase, gli israeliti che urlavano davanti a Pilato accettavano ancora comunemente il principio che Geremia ed Ezechiele avevano detto per bocca di Dio che doveva essere superato. I discepoli domandano a Gesù, Giovanni 9, se il cieco nato sia cieco per colpa, per peccato proprio, stia pagando un peccato proprio o il peccato dei suoi genitori, perché è nato cieco. Ancora la mentalità arcaica, 5 secoli dopo Ezechiele e Geremia, era ancora diffusissima. Passerei a qualche considerazione sulla dimensione soggettiva del peccato e della colpa, che nella Bibbia è oggetto di lunga trattazione. Nel Salmo 32 viene detto: Beato l'uomo cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo cui Dio non imputa il delitto. Il verbo che c'è in ebraico è yachshov, etimologicamente non mette in conto. È un po' diverso da imputa, la traduzione della CEI, perché imputa è immediatamente per noi un verbo giuridico, mentre mettere in conto, yachshov, è un verbo amministrativo, contabile. E adesso parleremo di contabilità dei peccati, che è un altro concetto chiave nello sviluppo del pensiero della Bibbia e del cristianesimo. Quindi qui c'è il salmista che dice: avevo peccato, quindi stavo malissimo, si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno e notte, pesava su di me la tua mano come nell'arrostura estiva, si imbellidiva il mio vigore, cioè il peccato causa sofferenza fisica. Causa una sofferenza fisica che non è descritta proprio con un lessico molto preciso, non è un male morale. Portando il proprio peccato di fronte a Dio, se ne ricavano delle conseguenze fisiche di malessere, di logoramento. Poi ti ho fatto conoscere, dice il salmista al Padre Eterno, il mio peccato, Chatati Odiaha, non ho coperto la mia colpa, Avelin Lochissiti, ho detto, confesserò al Signore, renderò note, qui c'è una traduzione con un verbo sacramentale cattolico, e farò sapere al Signore le mie iniquità, i miei crimini, Sha'ai, e tu, Dio, hai portato, Nassata, sollevato la mia colpa e il mio peccato, quindi hai sollevato quello che ho fatto e le conseguenze di esso nel mio corpo, nel mio essere. È uno dei passi più estesi in cui la dinamica colpa, peccato e possibile redenzione, possibile liberazione è esplicitata nel modo più chiaro. Ma c'è un salmo ancora più importante da questo punto di vista, che è il 51, che dice: pietà di me, o oh mio Dio, nel tuo amore. Tutti lo conoscete, un salmo popolarissimo. Nella tua grande misericordia, Mefe cancella i miei crimini, Sha'ai, lavami tutto dalla mia colpa, del mio peccato rendimi puro, Tahareni, dalla mia Chatat. Tahareni è proprio purificami, rendimi puro, Tahor, radice della purità. Questo mi permette di introdurre il concetto che avrei dovuto introdurre prima, cioè che il peccato è percepito essenzialmente come un'impurità, una condizione che vogliamo definire rituale, ma versetti come questo e come quelli del Deutero Isaia che vi leggerò dopo, sono quelli che hanno fatto osservare al mio maestro Paolo Sacchi che la distinzione fra purità rituale e purità morale, quando si legge la Bibbia ebraica, è in larghissima parte un anacronismo. Non c'è una distinzione fra pena, scusatemi, fra sofferenza morale e condizione di impurità fisico-rituale. Il corpo si indebolisce perché ha peccato, l'abbiamo visto nel Salmo 32. La condizione di chi ha peccato è una condizione che rende quella persona inadatta alla vita sociale. Quella persona è impura per una colpa, non perché ha toccato un cadavere, non perché ha avuto un rapporto sessuale, non perché è una puerpera, è impura perché ha commesso un peccato, ma è in una condizione di impurità che a rigore, ove questa impurità fosse nota, ove il crimine fosse manifesto, dovrebbe tenere quella persona lontana dalla vita cultuale, dalla vita della collettività, dagli atti di culto, dalla possibilità di fare offerte, perché altrimenti l'impurità si propaga. L'impurità si propaga per contatto, come tutti sappiamo. Quindi il concetto di peccato e di purità, tra virgolette, perché rituale, sono due concetti che in larga misura si sovrappongono, non si possono districare in uno. Questa è una concezione che per noi è molto impegnativa da capire. È una categoria, Sacchi la chiamava una categoria ebraica perduta, nei suoi saggi che probabilmente conoscerete su sacro, profano, puro, impuro, come categoria centrale del pensiero israelitico. Comunque qui si chiede la purificazione, vi faccio notare che il salmista dice contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel giudizio, tu sei giusto, ecco, nella colpa io sono. Io non posso essere giusto perché sono nato Beavon, Cholat. Nel peccato mi ha concepito mia madre, uvechet yechemat nei. Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Qui c'è, distogli lo sguardo dai miei peccati, aster panecha, no? Nascondi la faccia dalla contemplazione dei miei peccati, mettiti una mano davanti così non li vedi, il nascondimento della faccia, aster panel, nella mistica ebraica medievale potrei parlare di un'ora, questo concetto. Cancella, dice il salmista, tutte le mie colpe, cancella proprio, raschia via o lava via, beh, con la volontà, tutte le mie colpe. Quindi io posso, nel momento in cui riconosco, vedete sopra, le mie iniquità, io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre davanti, nel momento in cui io ti dico, oddio, che ho peccato, tu puoi liberarmi da questa condizione di avon, perniciosa, per me e per la collettività, a condizione che tu decida di non guardare più quello che ho fatto, anche perché io nella colpa sono nato e nel peccato mi ha concepito mia madre. Qui abbiamo per la prima volta una formulazione di peccato, diciamo pure, originale. E un'antropologia, cioè una dottrina dell'uomo, una dottrina teologica dell'uomo nella creazione come irrimediabilmente corrotto da prima del venire in essere. Questa è una concezione che passa attraverso molte menti ebraiche, molti gruppi ebraici, e ne parleremo molto tra poco. Nel Deutero Isaia, l'esilio è la punizione per la colpa degli israeliti. Isaia 50, quindi abbiamo non soltanto la punizione dell'individuo che si logora fisicamente quando sta in condizione di Avon, ma esiste l'Avon collettivo, esiste la colpa di Israele. E a causa di queste colpe, Nimkarten, che può essere la CEI, non mi ricordo come questa è la traduzione mia, Nimkarten è il Nifal, dal verbo vendere, e il Nifal può essere inteso sia come un riflessivo sia come un passivo. Credo che effettivamente la traduzione più opportuna è vi siete venduti a causa delle vostre colpe, a causa dei vostri avodot, vi siete venduti e vi siete venduti ai nemici. Siete finiti in esilio in Babilonia, a causa delle nostre colpe. È la declinazione profetica della teologia deuteragonistica della storia. Israele ha peccato, è finito in castigo in Babilonia, la distruzione del regno, la distruzione del tempio di Gerusalemme, perché il Padre Eterno si è arrabbiato, e con quel ciclo tipicamente deuteragonistico di peccato di Israele, collera del Padre Eterno, punizione, presa di coscienza da parte del peccatore di Israele, Tshuva, e ricostituzione, ripristino dell'alleanza, costruzione del tempio, ritorno. Dalla teologia deuteronomistica della storia, che è il grande schema sacerdotale che il sacerdozio sadducita ha imposto. Ora, parlavo di contabilità dei peccati, perché ho analizzato con voi il verbo Yichshuv, tu computerai, non imputerai, ma computerai i miei peccati. Ora, guardiamo un attimo in Esodo 32, 31, 33, c'è stato appena un fattaccio, il primo grande reato, il primo grande, scusate, peccato collettivo di Israele contro l'alleanza, cioè l'adorazione del vitello d'oro. Vedete che stiamo parlando sempre di episodi centrali nella cosiddetta, quello che una volta si chiamava la storia sacra di Israele. Dopo il vitello d'oro, il Padre Eterno parla a Mosè e Mosè dice: questo popolo ha commesso un grande peccato, Hatta. Si sono fatti un dio d'oro e adesso, se sopporterai Nassà, il loro peccato, frase dove forse è accaduto qualcosa, perché in queste frasi teologicamente pregnanti ci sono i problemi critico-testuali. La CEI interpreta Comunque c'è una frase anacolutica, sospesa. Ma se invece non lo sopporterai, cancellami dal tuo libro La Scelta Tazzo, cioè il tuo libro che hai scritto. E il Signore rispose a Mosè: chi ha peccato contro di me lo cancellerò dal mio libro. Questo libro è un tema, è una realtà dell'immaginario israelitico antico e cristiano antico estremamente ricorrente e molto importante, diventa estremamente popolare. Nelle due grandi apocalissi ebraiche, ma arrivate a noi attraverso traduzioni tardo-antiche cristiane, scritte fra le due guerre contro Roma, quindi fra il 70 e il 132. L'Apocalisse siriaca di Baruch, il quarto libro di Ezra, noi abbiamo i due visionari, Baruch ed Ezra, che parlando con Dio, vedendo delle visioni che vengono loro spiegate o da Dio direttamente o da degli intermediari angelici, vedono l'esistenza di questi libri e dicono: verranno giorni e saranno rivelati i libri in cui sono scritti i peccati di tutti coloro che hanno peccato, e ancora i depositi in cui è stata raccolta la giustizia di tutti coloro che sono stati giustificati nella creazione. E nel quarto Ezra, quando sarà sigillata l'era che sta per cominciare, qui è stato distrutto il tempio, si aspetta che succeda qualcosa, si spera, darò questi segni, dice Dio, saranno aperti i libri al cospetto del firmamento e tutti vedranno nello stesso tempo. Ora, questo libro contabile, io vi posso dire che compare già nella profezia. Saltiamo la lettura di questi passi. Malachia, nel capitolo 3, parla di libro memoriale, Sefer Zikaron, e ne parla anche Daniele, però Malachia ne parla in termini, come sembra che ne parleranno molto tempo dopo di lui, le due apocalissi che abbiamo visto dianzi, come libro della contabilità, dove vengono scritti gli atti buoni e gli atti cattivi di ciascuna persona. Mentre Daniele, che è un libro che noi per fortuna possiamo datare con una certa precisione all'epoca della guerra Maccabaica, come si dice, anni 60 del secondo secolo avanti, dice: in quel tempo si ergerà Michele, il grande principe che si erge difeso dei figli del tuo popolo, sarà un tempo di angoscia, del quale non sarà mai stato da quando esistettero le nazioni, e fino a quel tempo, e in quel tempo il tuo popolo scamperà tutti coloro che si troveranno scritti nel libro. Questa è una formulazione che già può giustificare testualmente un'idea del libro che noi troveremo nella letteratura cumrana. E forse soggiace a due passi chiave in cui si parla della scrittura celeste e del libro della vita nelle scritture cristiane, Luca 10:20 e Filippesi 4:3. Questo libro non è un libro non è un registro di contabilità, ma è un libro dove sono scritte dall'eternità le sorti di coloro che è prestabilito siano buono e di coloro che è prestabilito siano peccato. Ci sono tracce affioramenti di una concezione predeterministica nelle scritture canoniche e ebraiche e cristiane. Sappiamo che le prime scritture cristiane sono scritture anche ebraiche, e questa concezione predeterministica, se ne è parlato, perché devo aver parlato io qui un'altra volta, nel pensiero e nella letteratura prodotta da un gruppo estremista e separatista come quello della comunità di Qumran, raggiunge degli esiti totali. Sono salvi soltanto coloro dei quali è scritto ab eterno e sarebbero diventati parte di questa comunità, tutti gli altri. Quindi abbiamo in Luca 10:20, abbiamo Gesù che mentre sta trasmettendo i carismi ai discepoli dice, ammonisce: non siate contenti perché gli spiriti vi sono sottoposti, perché siete immuni dal veleno dei serpenti, perché potete esorcizzare demoni. Siate invece contenti perché i vostri nomi sono iscritti nei cieli. Non si parla di libro, però si parla di scritto, un verbo di scrittura. E Paolo parla dei propri collaboratori dicendo che i loro nomi sono iscritti nel libro della vita. È un pensiero che insomma non sembra lontano, sono singole frasi sulle quali si può scavare moltissimo, però sono poi singole frasi, singole parole, dando molto per scontato nei destinatari originali di questi testi, ma sembra, insomma, non sembra lontanissimo da quella concezione predeterministica che caratterizza le regole di Qumran. Vedete che nella regola della guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre, la guerra escatologica, l'autore dice che c'è una moltitudine di santi nei cieli e schiere di angeli nella tua santa dimora, o Dio, onde rendere nota la tua verità. I prescelti del popolo santo quei pochi israeliti che tu hai prescelto fra i tanti, nei posti per te fra loro, e l'elenco di ogni loro schiera, il libro dei nomi, Sefer Shemot, l'elenco di ogni loro schiera è con te nella tua santa residenza. E il novero dei giusti, novero quindi numero intatto, è nella tua gloriosa dimora, soffermando sull'inno, la nona colonna delle Hodayot, degli inni di ringraziamento, e dice. Maestro di giustizia, parlando con il fondatore della comunità, parlando con il Padre Eterno, dice: fin da prima di crearli, di creare gli esseri umani, conosci tutte le loro opere per sé, e nella sapienza del tuo conoscere hai stabilito il loro timbro fin da prima che esistessero. Tutto sta inciso dinanzi a te, il linguaggio non potrebbe essere più cancelleresco e burocratico, timbri, incisioni, con lo stilo della memoria. Per tutti i tempi dell'eternità, quindi non c'è cancellazione possibile, qui c'è un'incisione, non una scrittura. E i periodi dell'odore degli anni del tempo, per tutti i tempi stabiliti, non sono occulti né mancano dinanzi a te. Così come nei testi di Qumran, il dilemma tra predeterminismo e libero arbitrio, l'abbiamo parlato tanto con Shaki, non ci siamo mai trovati veramente d'accordo. Io propendo per un'interpretazione totalmente predeterministica del pensiero della comunità di Qumran. Ci sono testi zodiacali dove viene detto che gli esseri umani hanno la ragione delle ore, dei giorni in cui, e dei mesi in cui sono nati, delle costellazioni sotto cui sono nati, hanno una certa percentuale di bene o di male, di luce o di tenebra nel proprio essere. L'essere è diviso in 9 parti, se ce n'hai 5 di luce e 4 di tenebra, sei salvo, se ce n'hai 5 di tenebra e 4 di luce, non ci sono santi. Anche nel cristianesimo delle origini, insomma, sembra che un'idea predeterministica possa soggiacere il passo di Luca di Filippesi, che gli ho messo lassù. E concludo questo excursus sul libro della contabilità celeste con la doverosa citazione di Apocalisse 20:12, dove abbiamo il libro della vita. Notate che l'espressione è la stessa che si trova in Paolo, nel film della lettera di Filippesi, il libro della vita, verrà aperto alla risurrezione dei morti al momento del giudizio universale e. Questo libro è un libro però non predeterministico, non contiene i destini prestabiliti dell'eternità, ma contiene quello che era scritto nei libri secondo le loro opere. Abbiamo, insomma, attorno al primo secolo, ancora dentro al secondo secolo dell'era moderna, abbiamo un problema aperto con una parte degli israeliti che credevano nella predestinazione delle sorti degli individui e un'altra parte che invece riteneva che la giustificazione si potesse avere a seconda delle opere buone e cattive. L'ultimo argomento che vorrei toccare, i profeti nella letteratura biblica sono perfettamente consapevoli, fanno una dichiarazione programmatica del proprio ruolo all'interno della società e della realtà politica di Israele come annunciatori a Israele del peccato, non del loro peccato dei profeti, del peccato degli israeliti. Annunziatori e correttori in un ciclo appunto di assunzione di autorevolezza e di responsabilità e quindi di possibili avvenenze. Quindi abbiamo Michea che, mentre sta protestando contro la classe dirigente di Israele, tutta, i capi politici, i sacerdoti e i profeti stessi, quelli cattivi, quelli falsi, non io Michea, e li accusa di quello che poi si chiamerà simonia, cioè li accusa di esercitare le loro funzioni dietro compenso. Dice: io sono pieno di forza, dello spirito del Signore, di giustizia e di coraggio per annunciare a Giacobbe, metonimi naturalmente per Israele, le sue colpe, la sua colpa, il suo crimine, Pishpo, per annunciare a Israele il suo peccato. E il passo chiave dove questo ruolo profetico è rivelato ed è scritto in maniera che per noi dice molte cose sulla purità, il peccato, il nesso di peccato in purità, è la famosa teofania. Del Signore su un trono alto e elevato nel Tempio di Gerusalemme a Isaia, nel sesto capitolo di Isaia. C'è il Tempio, non è ancora stato distrutto, ci sono i serafini, ognuno con le 6 ali, eccetera, eccetera, che proclamano il presavion, quello che in ebraico si chiama Kedushah, santificazione, santo, 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 il Signore degli eserciti, tutta la terra piena della tua gloria, eccetera, eccetera. E Isaia, da bravo, come Mosè, all'inizio, come gli israeliti ai piedi del Sinai, mentre Mosè sale e gli anziani di Israele si fermano a mezza costa, Isaia è terrorizzato perché dice: io sono un essere umano, sono impuro per definizione, vi ricordate il Salmo? Nella colpa mi ha generato mia madre. Sono impuro per definizione, essendo impuro, sono vulnerabile al sacro. Anche le persone virtuose non possono tollerare il contatto diretto, anche solo visivo, con la divinità. Quindi io muoio, perché sono impuro. E dice: io sono perduto perché un uomo dalle labbra impuro, io sono, e in mezzo a un popolo, tmespatan, dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto direttamente il re, il signore degli eserciti, Adonai Zedò. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano il carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa, letteralmente si è allontanata la tua colpa, sar avonecha, e il tuo peccato è stato espiato, ve chatatzah tekupa, verbo del Kippur, è stato espiato. Quindi l'espiazione avviene, non avviene perché Isaia faccia una confessione, non si comporta da salmista, non dice: io sono impuro perché sto in mezzo al popolo della impura, abbiamo un peccato collettivo, però dalla divinità, attraverso l'intermediario circostanziale di un angelo, parte la grazia di purificare Israele, di purificare, scusate, Isaia. Questa grazia avviene con una purificazione tramite il fuoco, che è una purificazione rituale, perché non si tratta di un fuoco comunque, ma di un carbone ardente preso dal fuoco sotto l'altare dentro la tenda. Quindi un fuoco estremamente sacro, quanto di più sacro, di più potente si può essere. Miracolosamente questo carbone ardente tocca le labbra del profeta, purificando quindi il suo parlare, in primo luogo, rendendo pure le cose che Isaia ci dirà nei capitoli dal 7 all'8. Alla fine, al 61, compiamo solo il capitolo 10. Vorrei tornare alle origini e tornare ad Adamo ed Eva. Alla fine del racconto ci viene detta un'inserzione all'inizio del capitolo 6, che quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra, nati loro due figli, i figli di Dio, Bnei Elohim, videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie la loro scelta. Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne e la sua vita sarà di 120 anni. Si dice, no, a compleanno per gli ebrei ancora oggi, Arne Adelsrin, 120 di questi giorni. È anche l'età che ha Mosè quando muore. Numero evidentemente simbolico e rituale. C'erano sulla terra i giganti, gigantes nella 70, Nefilim nel bracco. A quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Abbiamo una spiegazione veneristica, quindi di epoca probabilmente ellenistica, quarto, terzo secolo avanti l'era mondiale, di un mito che qui compare in una forma di moncherino, ma che nella letteratura ebraica antica, non canonica, non diventata canonica, e in particolare nel libro etiopico di Enoch, nella prima parte di quel libro, i primi 36 capitoli, che la ricerca novecentesca ha datato ormai quasi uniformemente al IV secolo avanti l'era mondiale, noi abbiamo un resoconto molto espanso di questo mito che doveva essere così popolare e diffuso che ne abbiamo una versione, un moncherino, una citazione praticamente addirittura nella Genesi canonica all'inizio del capitolo 6, con una spiegazione razionalistica di stampo. C'erano i giganti, sì, ma i giganti non erano veramente degli esseri sovrumani, è la maniera in cui la tradizione ci ha consegnato degli uomini di particolare virtù, di particolare valore, uomini famosi. No, nella letteratura enotica, quella letteratura di contenuto essenzialmente apocalittico, contemporanea alla stesura dei libri del periodo Sadducina, quindi la canonizzazione della Bibbia canonica, questa letteratura che ha Enoch come personaggio rivelatore, come depositario direttamente in cielo per essere stato assunto in cielo da vivo, come racconta la Bibbia stessa canonica, depositario di una rivelazione divina che comprende una spiegazione essenziale sulla origine del male, dell'impurità diffusa in tutto il mondo, quella per cui le cose non vanno secondo il piano di Dio e quindi sarà necessario un intervento perché queste cose cambino, Questa spiegazione diventa la spiegazione generativa di una enorme tradizione teologica, come credo già sappiate, una tradizione appunto che si suole chiamare oggi enotica, che è una tradizione, non dimentichiamo mai, che alcuni degli scrittori stessi delle scritture cristiane, per esempio l'autore dell'Epistola di Giuda, era una rivelazione che consideravano invece appunto rivelata. L'autore dell'Epistola di Giuda cita espressamente dei passi riconoscibili del libro dei Vigilanti, cioè dei primi 36 capitoli del libro etiopico di Enoch, li cita dicendo: così profetò Enoch, cioè qualifica Enoch della dignità profetica, che è un uomo di Dio, esattamente come Isaia o Ezechiele o Geremia. Quindi è una tradizione che è diventata apocrifa, pseudepigrafica, non canonica, ma lo è diventata. Quando è nata c'erano persone che lo ritenevano assolutamente canonicissimo e molti dei testi della tradizione enotica, nella forma più antica che ci sono, una forma integrale, ci è arrivata, come sapete, nel libro etiopico di Enoch, ci è arrivata appunto in Geraes, un etiopico cristiano letterario, ma ne sono stati trovati dei pezzi di traduzione greca nell'Oasi del Fayum in Egitto e soprattutto a Qumran ne hanno trovato dei cospicui pezzi in aramaico, quello che probabilmente si può pensare che fosse originale. Vi sintetizzo il problema del peccato dell'uomo, sia di Adamo ed Eva, sia di Caino versus Abele, in questi libri, nei libri più antichi della tradizione enotica, non c'è. Compare da un certo punto in poi, dopo secoli, compare nelle Apocalissi enotiche più tarde, nel secondo libro di Enoch, Enoch slavo. Ma compare perché a un certo punto c'è stato il problema di armonizzare due tradizioni teologiche diversissime nella loro essenza e diversissime nei loro esiti. La tradizione enotica genuina ritiene che il peccato sia un peccato non commesso da esseri umani, non da Adamo ed Eva, non da Caino, ma commesso da degli angeli. Ed ha due miti, nei capitoli proprio dal 7 al 36, sono due lunghe spiegazioni narrative, mitiche per l'appunto, terarie, di miti in cui la presenza del male nel mondo, che è dovuta allo stato di impurità generale del mondo, questa impurità si deve al comportamento di alcuni angeli, di angeli che si sono ribellati. E ci sono due miti distinti. Uno è degli angeli che vedono, quello a cui si accenna velocemente nella Genesi, angeli che vedono le figlie degli uomini dal cielo, le trovano veloci e dicono che, perché no? Vanno giù e generano della prova. Ora, questa prole è prole impura, perché prole bastarda, prole meticcia. Abbiamo degli esseri mortali che vengono chiamati Bnei Elohim nella scrittura stessa, che non si potrebbero congiungere con le donne mortali. È esattamente come una congiunzione. Sapete che la legislazione levitica ha un orrore sacro degli intrecci di specie animali, per dire, cioè, l'abito sacerdotale, secondo il sacerdote deve vestire degli abiti assolutamente puri, nella legge di santità viene esplicitato che l'abito sacerdotale non può essere fatto di fibre miste, non si può fare di lino e di cotone, o di lino e di lana. Scusatemi, lino e cotone sì, ma lino e lana no, perché abbiamo una fibra animale, di origine animale, con una fibra vegetale. Per questo è un'impurità. Quindi figuratevi un po' che razza di impurità diffondono sulla terra questi giganti che nascono dall'unione dei figli del cielo e delle figlie della terra, dei figli di Dio, delle figlie degli uomini, non solo, ma si comportano in maniera violenta, e viene detto a un certo punto che spargono sangue, altro terrore sacro di diffusione dell'impurità, sangue è la sede della vita, quindi è quanto c'è di più impuro, spargono il sangue e mangiano, dice il libro etiopico di Enoch, mangiano la carne con il sangue, cioè non rispettano le norme della Kasherut. Poco importa che qui siamo nell'anacronismo tipico di chi dice: i giganti non rispettano la legge, al momento che la legge non è stata ancora promulgata. E del resto è evidente che anche il crimine di Caino è punito in maniera giuridica, sistematica, con la categoria: attenzione, tu qui dovrei lasciare che qualcuno ti uccidesse, tipo io non si sa, perché non c'è ancora nessun altro, però abbiamo a che fare con un pensiero mitico, non un pensiero storiografico. Quindi Caino si sarebbe dovuto comportare secondo la legge, pure se la legge sarà data. Tra l'altro, Adamo ed Eva avevano il vantaggio, se non altro, che il Padre Eterno gli aveva detto: voi quell'albero non lo dovete toccare. Caino, nessuno, niente. Il Padre Eterno gli ha chiesto: in quella forma misteriosa, com'è che c'hai le scatole girate, non dovresti averle. L'altro mito, è sempre un mito che è contenuto nel capitolo che vi sto dicendo, e chiudo, è un mito sempre di ribellione angelica, ma gli angeli che si ribellano sono quelli a cui nel piano divino per il creato è stata attribuita la decisiva funzione di governare gli astri nelle loro orbite, quindi di dare, dal momento che tutte le mentalità antiche, i corpi celesti, dalle loro orbite, dai loro cieli, influenzano il mondo sublunare dove vive l'essere umano, nel momento in cui gli angeli preposti alle sette stelle, con le mani, le fanno uscire dalle loro orbite e soprattutto le rallentano, le velocizzano in modo che quei tempi delle loro orbite non sono quelli che ha stabilito Dio, tutti gli influssi che questi corpi celesti hanno sul mondo sublunare dove vivono gli uomini sono andati a palizzo. E questo genera ovviamente quella, la diffusione totale dell'impurità, perché tutte le celebrazioni religiose, ricordiamoci che la comunità di Qumran che leggeva il libro di Enoch, che lo copiava, era una comunità di origine sacerdotale. Noi di Qumran abbiamo il nostro calendario, abbiamo i testi per il calendario e noi siamo puri, e infatti ci salveremo perché siamo il novero dei giusti, mentre quelli là di Gerusalemme, i nostri antichi fratelli sacerdoti, celebrano il culto in momenti che non sono i momenti veri in cui esso andrebbe celebrato. Quindi generano impurità. Ogni culto che viene celebrato in Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme, è un culto illegittimo ed impuro. A questa situazione, evidentemente, visto che il peccato non dipende dall'arbitrio più o meno libero degli esseri umani, a questa situazione non c'è via di fuga, se non c'è via di fuga dottrinale, filosofica, concettuale, se non nel predeterminismo totale di un gruppo di estremisti pazzi, come la comunità di Qumran, oppure la via di salvezza, su cui è scritto tanto bene recentemente Gabriele Boccaccini, la via di salvezza di Paolo, che dice che la salvezza arriva, gli altri due, insomma, la salvezza arriva sola fide, no? Arriva soltanto con la fede, non attraverso le opere. Quindi arriva con la fede, ma ed è sostanzialmente un atto di grazia unidirezionale che viene da fuori l'uomo. E qui naturalmente moltissimo mi sarebbe ancora da dire, ma direi di aver infinocchiato insomma abbastanza. Di sicuro vi mando a casa come tendo in genere a fare, con una complessificazione della problematica, anziché con una semplificazione, ma questo è nel mio destino, diciamo così. Non posso, non sono libero di scegliere di pensare e di insegnare una maniera diversa.
Una delucidazione sul termine fascia,
Sì.
perché hai più volte parlato di Khatat, di Amon, e poi meno di pesce, che pure
Giusto.
compare in recitazione. Qualcosa che io sarei più nuovo, per dire perdonate. L'ebraico è un termine, forse il cane, mi pare, salva, se il cane c'è anche in sali, no? Però il verbo più frequente è massa.
Esattamente.
Una volta, sempre per la mia curiosità, ho chiesto a Scarpa, cosa vuol dire massa, che immagini c'è dietro, che concretezza c'è dietro, che voglio sollevare. E dice, poi ho ripreso,
Sì. Sì.
semplicissimo, e mi è piaciuto tanto. E allora ecco, per esempio, hanno stai qui, togli, perché cada
Sì.
moglie, la perfetta
Esattamente,
comunicazione.
sì.
E in greco?
Allora,
Amartia, Martà.
parte la seconda. Oh, in questo momento non mi viene in mente il verbo greco che rende nassà. Non mi viene in mente. Il campo semantico in greco, essendo il greco una lingua molto più ricca di lessemi, di termini, come sapete, è ancora più vasto. Nassà, la spiegazione di Sky è assolutamente perfetta, per quanto posso dire io, se lo posso accodarmi, vuol dire sollevare un peso. E ripeto, la prima volta che ricordate nella storia di Caino, il mio peccato è troppo grande, traducere sei per essere perdonato, per essere sollevato. Però nassà vuol dire anche sollevare per mettersi qualcosa addosso. Quindi in quel versetto lì, che come vi ho detto, come penso anche di avervi persuaso, è estremamente problematico dal punto di vista testuale, ancora prima di quello dottrinale, lì potrebbe essere, c'è cioè una misura di chi è il soggetto di Nassà, non sappiamo se è canino o se è il parastino. In generale, Nassà het, Nassà pesce, è sollevare un peso. E abbiamo visto nelle parole del salmista che carattere ha questo peso, cioè un peso fisico, è un logoramento fisico, un consumarsi per la condizione di Avon. Ora, se Avon indica prevalentemente la condizione in cui si trova il peccatore dopo aver commesso il peccato, le due parole più importanti che indicano, a volte c'è anche la sinonimia, insomma, a un certo punto, però le due parole più importanti che indicano il peccare sono appunto chatà, che è il sostantivo, chatà, verbo, e pescia, sostantivo, che è il crimine. Pescia ha un'accezione più, molte volte sono usate in perfetto sinonimia. Per esempio nei salmi, abbiamo visto che nei salmi sapete che c'è il principio del parallelismo dei membri, per cui se ho feti nel primo mestizio, nel secondo mestizio ho pesce. Sono di fatto sinonimi, a volte sono anche mi pare un paio di versetti, addirittura non dire il sinonimo. Il peccato del crimine, però, mentre Cattà è una trasgressione contro il Padre Eterno e contro la legge regola anche i rapporti fra gli uomini, ma è di origine divina, pesce è usato per qualunque cosa. Potrebbe essere usato per dire, potrebbe essere usato per passare col carro al semaforo rosso, che non è proibito dalla Torah. Quindi ha un'accezione genericamente un pochino più, meno sacra, meno religiosa, mentre che è un termine del lessico religioso, del lessico picco, del lessico levitico
Nel
sacerdotale.
34 c'era un pesce,
Sì.
una sacca,
Sì, esattamente. Abbiamo visto.
c'era
Eh
un pesce,
sì, quelli sono i punti dove si vede la mano P, cioè la verniciatura e la sistematizzazione che il sacerdotale o la scuola sacerdotale, gli autori sacerdotali, hanno la sistematizzazione che hanno dato a tutta la facendo nella carta costituzionale dell'articolo.
una domanda. Vista così, sembra che il peccato sia un'azione contro una legge, mentre noi pensiamo anche che c'è un giudizio di male e di bene, e quindi, a prescindere da una legge, scegliere se fare è presente nei testi. Questa parte di responsabilità di scelta che non è dettata da una legge, ma è interna a quello che Kant chiamava la coscienza di
La
una.
legge morale dentro di sé. È una domanda che risente appunto di Kant, c'è cioè una domanda in sé un po' anacronistica, cerco di spiegare perché. Una bellissima domanda, è maledettamente difficile. Scusate, sto tenendo una distanza di. Riesco a. Con il microfono ho sempre dei problemi. Dunque, il peccato è trasgressione della legge, delle volte non viene esplicitato, soprattutto nei testi più, probabilmente più intensi da questo punto di vista. Cioè i salmi, dove il salmista si proclama peccatore fino a contrizione estrema, nei salmi non viene esplicitato di solito qual è il peccato che il salmista sa di aver commesso. Si sottolinea la consapevolezza di essere peccatore, si sottolinea la condizione gravosissima di Avon in cui a causa di questa colpa ci si trova, si sottolinea il fatto che solo il Padre Eterno può sollevare il fardello, ma quale sia il peccato commesso non ci viene detto. In altri casi abbiamo una casistica molto più concreta, sappiamo che cosa viene fatto, ho cercato di far vedere quello che aveva fatto Davide, ho cercato di ragionare su quello che poteva aver fatto Caino, Isaia dice voi vi siete venduti, Osea, avevo dei pezzi che volevo citare, Osea dice, aspettate cos'era, Malachia parla delle colpe da parte dirigente di Israele, che si fa pagare per esercitare il giudizio, prende le mazzette sui sacrifici, eccetera, eccetera, profetizza il falso dietro a pagamento. Abbiamo visto il peccato di Geroboamo, che è il peggiore possibile, legittima i culti pagani nominando i sacerdoti per le bamozze, per le atture. Abbiamo una casistica del peccato, è una casistica di carattere grigio. Dove si parla di adottare il male in forma generale, di seguire la tenebra, senza, cioè, specificando che il peccatore si trova in una condizione assolutamente intollerabile, sbagliata, colpevolissima. Ma non ci viene detto perché è nei testi curati, che non per caso non sono diventati canonici. Perché questi pensano che uno è peccatore perché nasce peccatore. È una frase, un concetto che passa anche per letteratura, che poi è stata scelta come canonica, passa per testi impegnativi come il Salmo che abbiamo visto: sono nato, sono nella colpa, sono nato nel peccato, mi ha concepito mia madre. Giobbe, chi può trarre il puro dall'impuro? Nessuno può trarre il puro dal puro, nessuno può rendere, purificare da un peccato, da una condizione di infortunio esistenziale l'uomo, però un predeterminismo totale come quello della comunità comunale, che non poteva farsi strada in una letteratura che a un certo punto è dovuta diventare una letteratura di istruzione morale e di sopravvivenza religiosa di una comunità religiosa perseguitata, sconfitta e dispersa. Quindi ci sono degli elementi nella Bibbia, delle forme di pensiero nella Bibbia sul predeterminismo, sulla un'antropologia debolissima, una concezione dell'uomo irrimediabilmente corrotto da prima di nascere, che affiorano nella letteratura che è diventata canonica. Ma all'estremo arrivano soltanto nella letteratura cumranica. Però quando la letteratura cumranica era stata prodotta, il canone non esisteva ancora. Se esisteva, esisteva soltanto per la Torah. Quella sì, possiamo pensare che a Qumran la leggessero in una forma paragonabile, attenzione, c'è cioè, variantistica importantissima, paragonabile a quella in cui l'hanno letta poi i rabbini, ma il grosso dei profeti e soprattutto i Ketuvim, gli agiografi, non erano ancora stati canonizzati. Quindi c'era un magma ribollente di pensiero sulla condizione umana, sul male inerente all'individuo e irredimibile, e sulle possibilità di salvezza. C'è il libro appunto di Gabriele, Tre segni di salvezza di Paolo l'ebreo. C'era un magma ribollente che a noi è arrivato attraverso rivoli testuali, soltanto frammenti di una letteratura vastissima. Però ci fanno capire quanto questo tipo di problematica fosse avvertito e quanto laceratamente fosse avvertito. Non sto parlando soltanto della dimensione coscienziale, non sto facendo dello psicologismo, qui sto parlando di teologie politiche. C'erano delle scelte politiche che si potevano adottare, delle scelte politiche che si potevano non adottare. Ovviamente i seguaci di Bar Kokhba, che si rivoltano contro i romani, o gli zeloti che fanno la rivolta, la prima rivolta nel 66 dell'era volgare, quelli sono due persone che stanno cercando la loro salvezza, ma la stanno cercando in una maniera in cui ne parlano i profeti preesilici e soprattutto i profeti esilici, scusatemi, cioè ricostituiamo l'autonomia politica, l'indipendenza, diremo noi, di Israele dal dominio dei pagani, che ci rende impuri. Quello sì che ci rende impuri perché magari sono pagani, hanno messo le loro maledette insegne sul colle del tempio. Quindi ci sono delle reazioni a questa condizione di peccato in cui Israele si è impurità, impurità, trattino peccato, in cui Israele si è venuto a trovare per colpa della sua classe dirigente, per colpa di quei mezzi sangue degli erodi che erano di origine idumea, e che quindi non sono israeliti della schiatta antica, della schiatta di Sadoc, non sono sacerdoti. I re Asmonei I Maccabei erano almeno di una famiglia sacerdotale, non una famiglia sacerdotale importante, ma almeno sacerdoti erano, ma poi da un certo punto in poi non sono più stati sacerdoti. Abbiamo in Israele dei re che non sono dei re di stirpe davidica, come vuole invece la profezia di Natan 2 Samuele 7, quindi sono dei re illegittimi. Sostanzialmente erano le stesse ragioni per cui gli ultraortodossi oggi rifiutano l'esistenza dello Stato di Israele e a Brooklyn vanno a manifestare con i papà. Perché il governo di Israele è un governo illegittimo, perché Israele sarà legittimo soltanto quando ci sarà il re
Il
Messia,
Mesciah.
discendente incontrovertibilmente dalla casa di
Dice.
Davide. Quindi non stiamo parlando di sesso degli angeli, stiamo parlando di problemi che alcuni problemi ai quali gruppi precisi di israeliti cercavano delle soluzioni molto concrete. Il problema era la salvezza di Israele. E c'era chi riteneva che la salvezza di Israele non dovesse passare dalla coscienza, ma dovesse passare dalla spada.
Esatto, visto, ben capito, che all'inizio diciamo il peccato è colpa della legge semantica diversa, secondo il peccato
Mi scuso per solo.
è colpa della legge semantica diversa, che
Sì.
mi nascono come due tempi separati, la colpa viene alienata dal peccatore di se stesso, no? E poi addirittura si parla di contabilità della colpa, la colpa viene contabilizzata, quindi cade tutti i geni, tutto il peccato, eccetera. Allora, vi chiedo, il peccato fa automaticamente anche una funzione, diciamo, siccome non è propriamente un'azione umana, da cui diciamo deriva anche una possibilità di reazione dal peccato, non si dice mai, come è capito. Il peccato, diciamo, ha anche questa funzione di mettere in comunicazione il peccatore con Dio, che realizza questo paradosso. Però mi domando se nell'Antico Testamento ci sono dei passaggi in cui viene descritta questa meccanica, precisamente, diciamo, in cui il peccato ha proprio questa funzione, che il peccatore, se siamo attraverso il peccato, conosce.
Io credo che il Salmo 32 e il Salmo 51 che abbiamo letto corrispondano a questo che lei dice, cioè non c'è ovviamente una consapevolezza astratta, non c'è un'astrazione della consapevolezza che il peccato può essere un ponte verso Dio. Non mi ricordo che venga mai detto che il peccato è un male necessario, viene sempre vissuto drammaticamente. Creaturalità, la finitudine morale dell'essere umano è vissuta come una sofferenza. Siamo all'interno di una cultura che comunque ha dei miti di partenza che comportano necessariamente un'antropologia debole, come la chiamo io, una visione dell'uomo che fondamentalmente è negativa. C'è qualche cosa che sia stato un peccato di Adamo ed Eva, che sia stato il peccato degli angeli ribelli, c'è qualche cosa che ha guastato quello che l'universo doveva essere secondo il piano di Dio, che era giusto e perfetto. Quindi il problema è del singolo nella misura in cui il singolo soffre e descrive la propria sofferenza per questo fatto di cose generali. Il salmista, l'autore implicito dell'io narrante dei salmi di contrizione, descrive come si sente, ma non dice mai il fatto di essere consapevole del mio peccato è un. Mi dà la possibilità di migliorare. Non lo dice soggettivamente, scusate, è molto difficile stringere in mano quello che voglio dire. Non c'è mai una considerazione di un possibile fine positivo del peccato. Del peccato come una condizione che qualcuno potrebbe aver voluto, qualcuno di sopra o qualcuno qui potrebbe aver voluto per permettere all'uomo un percorso migliore. Sarebbe stato meglio che la condizione per cui l'uomo pecca non ci fosse stata. Però c'è e si può sperare che il peccato sia da portare, ci sono appunto dei rituali di espiazione, ma l'esistenza del peccato è un male, non c'è nulla da fare.
Becca fortemente l'interno, si permette.
In estrema analisi, sì. È una. Lo leggerei, adesso parlo qui. Così con. Non sono un esperto di queste cose.
Ma l'avremmo risposto.
Però, ecco, forse una domanda. Tendo ad aver paura di parlare delle cose che non ho studiato a fondo. Direi che sia un esito estremo della problematica che poi in tutte le varie tradizioni protestanti, la problematica del peccato è drammatiche, laceranti, che sono cose che per esempio ha visto molto bene Weber nell'Etica protestante, lo spirito del radicalismo. Mi è capitato di rileggere di recente per un altro seminario che ho tenuto, in cui ogni volta che me lo torno a fare la mano mi accorgo della genialità. È una risposta, quella di Lutero, cioè pecca forte, pecca forte, un'estremizzazione del pensiero di Paolo. È una lettura estremista del pensiero di Paolo come risposta a una problematica che poi nel protestantesimo diventerà lacerante per via dell'eliminazione del sacramento della confessione e delle forme di mediazione, cosa che ha analizzato molto bene Jung, che era figlio di un pastore protestante e che ha raccontato molto bene Bergman, per esempio. Però ecco, se Lutero lo vedrei come un paolino estremista, se posso permettermi di giocare a questo paolo. Paolo, che era un ebreo, come oggi ci sta venendo di nuovo insegnato a scuola del pensiero del Paul within Judaism, che ha già prodotto diverse opere importanti in Italia, Paolo a confronto, radicale com'è nel confronto della tradizione saducita, è molto meno radicale di Lutero. Non conosco bene Lutero come autore, conosco meglio Paolo, è un pensatore molto, molto sottile, intenso e sottile allo stesso tempo. Un grande pensatore. Io lo rispetto per lui.
Una riflessione su questa conferenza, per cui ringrazio Piero, ci ha dato una prospettiva di quelli che sono i risultati degli studi biblici attuali sul tema del peccato nella vita. Io mi sono sorpreso anche nel sentendo le domande, nessuno ha chiesto come mai è stata considerata poco importante la vicenda di Adamo e
Sentiremo la
Eva.
prossima
Allora,
volta.
io penso che tutto dipenda dalla indipendenza dello studio biblico, dal condizionamento della teologia cristiana. Da quando lo studio biblico si è emancipato da questa dipendenza, ha raggiunto quei risultati che un po' alla volta sono quelli che appaiono nella prospettiva che ci ha fatto vedere. Per un punto fondamentale, la questione del peccato originale, che non dimentichiamo, il Concilio di Trento, il canone del Concilio di Trento, riferiscono principalmente a Genesi, versetti della Genesi relativi ad Adamo ed Eva. Sapete tutti, sappiamo, siamo vissuti tutti con l'educazione cristiana, il peccato originale consumato da Adamo ed Eva è quello che ha rovinato la natura dell'uomo e che si propaga come una contaminazione, un contagio inevitabile per tutta la discendenza di Adamo ed
Sì, questa è la lettura
Eva.
paolina.
Questa è la lettura. Ma diciamo così, se questo può essere presente in Paolo, se questo può avere un fondamento nella lettura di Paolo, dobbiamo dire, in modo chiaro, che questo non ha niente a che fare con i versetti della Genesi.
No.
Cioè, la scienza biblica ha compiuto su questo una svolta, è un punto di non ritorno. Non è più ammissibile una cosa del genere. Io vorrei sottolinearlo e vorrei anche che si riflettesse dal punto di vista, cristiano, di tener conto degli studi recenti che sono stati fatti da teologi cristiani, proprio per superare questa impasse, per evitare che nell'educazione cristiana ci sia ancora questo riferimento assurdo, non motivato a questa tradizione, che tra l'altro è in contrasto con le scoperte anche delle scienze paleoantropologiche, ecco, sul fatto che ci sia una monogenesi, ecco, dalla coppia fino alla, per il primo uomo. Questa cosa qui, ecco, è una cosa che viene messa in discussione, è stata messa in discussione recentemente da chi? Anzitutto da Teilhard de Chardin e dal suo allievo, che si chiama Gustave Lamartine, che ha scritto un libro, Libera risposta di un scandalo, che noi come Bibbia aperta abbiamo avuto la possibilità di sentire nelle parole di Bianchi quando ci ha parlato di questo problema alla Gran Guardia, una decina di anni fa.
Anche 20 forse.
Questo aspetto molto importante, ora direi, questo punto, questa questione è una questione che non è una questione aperta per scelta di più. Si è voltata pagina, è una questione chiusa. Ormai più nessuno a livello di studio biblico accreditato sostiene un'interpretazione del tipo di quella data dal Concilio di Trento. Questa cosa deve essere evidenziata da tutti. Io spero molto che ci sono dei segnali che il Vaticano possa anche arrivare a qualche scelta coraggiosa su queste cose. Ci sono degli indizi a proposito di alcuni libri che sono stati pubblicati proprio dall'Edicola Vaticana su questo punto. Ma questo è un problema che dobbiamo tenere presente.
Se posso fare un intervento
Posso
da.
un
Sì.
attimo dire proprio associarmi a questa, scusa, a questo proposito, io ho chiamato la LEV, la Libreria Vaticana, per chiedere appunto se mi mandava qualcuno che presentasse il libro di Martedì, e quindi sono in attesa di una risposta, vi do questo annuncio. Ok.
Aggiungerei una cosa da studioso di letteratura biblica, a parte il problema teologico, non ho assolutamente una competenza per valutare. Il caso di Adamo ed Eva, vi ho detto e tengo a sottolineare che il linguaggio, la semantica della colpa e del peccato, per la famiglia aristotelica, non compare mai, sono proprio ricontrollati, mai nel capitolo 3 di Genesi. Sarà appunto l'interpretazione paolina, eccetera, eccetera. Nasce dei concetti di peccato originale. Se vogliamo applicare le categorie posteriori che abbiamo cercato di presentare al caso di Adamo ed Eva, noi dobbiamo distinguere fra il het e la vol, cioè dobbiamo distinguere fra l'atto trasgressivo, la disobbedienza che c'è stata, non viene qualificata, c'è stata una disobbedienza, cioè per colpa del serpente Eva prima e Adamo poi hanno mangiato ciò di cui non dovevano mangiare. Questo è il tempo. La conseguenza, avon, la colpa, consisterebbe, se fosse il termine applicato, non lo è, però consiste nella condizione che Adamo e Eva acquisiscono per avere peccato. E quella conseguenza è l'acquisizione dell'onniscienza. Alla fine di Genesi, il Padre Eterno si rivolge a Bnei Elohim e dice, ecco, l'uomo è diventato come noi per la conoscenza del bene e del male, cioè per l'onniscienza, l'elismo con cui si indica una figura retorica tipica delle lingue semitiche antiche, per cui si indica di una sfera concettuale il termine estremo dell'ordinazione, il termine estremo dell'altra, per indicare tutta la sfera concettuale, quindi la conoscenza etica e la conoscenza del tutto. Sono diventati onniscienti, ora che non mangino anche del frutto dell'albero della vita, e diventino quindi come noi. Perciò li buttiamo fuori, mettiamo i cherubini con la spada primeggiante e delle cose. Quindi, nel dichiarare questo, il Padre Eterno, parlo del personaggio orteato, naturalmente, il Padre Eterno mostra una certa gelosia delle proprie prerogative. E non ci fa una figura. Ma il problema è ancora una volta, come nel mito Enoch, che si è creato un'indebita sovrapposizione, una bastardizzazione tra l'umano e il divino. Gli esseri umani sono diventati in parte divini perché hanno acquisito quella prerogativa che non avrebbero mai dovuto avere dell'onniscienza. E una volta di più si vede che certi miti del vicino Oriente antico fanno una corrispondenza precisa nel mito classico, Prometeo, Pandora, tutte quelle cose che gli esseri umani non avrebbero dovuto avere e che invece qualche essere semidivino, nel nostro caso sarebbe stato il serpente, qualche essere semidivino che la sapeva più lunga e che aveva fondamentalmente ragione, diceva la verità, non è assolutamente un mentitore, ha fatto sì che essi avessero. Non si usa mai il lessico di sé, non si usa il termine Avon. Non si usa nemmeno il concetto di purità o di impurità, però quello che è avvenuto è una sovrapposizione di umano e di divino che non è troppo diversa dalla genesi dei giganti, che sono figli di padri divini e di madri mortali, per cui possono morire i loro corpi, ma le loro anime restano in giro a infestare il mondo, e questa è nella tradizione ebraica posteriore e ancora in tutta la tradizione rabbinica fino ad oggi, l'origine dei demoni. Che pullulano nel mondo e continuano a pullulare nel mondo, che Gesù ha come prima missione quella di scacciare, soprattutto dai corpi degli uomini, e i demoni sono le anime disincarnate dei figli dei Bnei Elohim e delle donne. Quindi, ancora una volta, ciò che era stato, che Dio aveva separato è stato indebitamente sovrapposto. Forse la ragione, dal punto di vista di teologia storica dell'Israele antico, del peccato di Adamo ed Eva, se vogliamo qualificarlo di peccato, come ha fatto tanta tradizione importante, forse la ragione è questa.